Quest'anno poi il tema è abbastanza particolare, ecco, è sulla figura di Maria. E le prime domande che mi vengono, sempre relative a Maria, sono: ma chi è? Cosa significa per noi? Perché nel proprio orizzonte di vita accogliere questa presenza? Permettetemi una parentesi. Io ho dedicato anni e anni di studio a questo, alla Facoltà Teologica Marianum a Roma. E la conclusione è stata un volume, si può proprio dire, dal titolo Mariologia Ecumenica. Appunti, documenti, prospettive. In cui ho raccolto anni e anni di insegnamento. Ed insegnamento poi da questo specifico punto di vista. Maria. Che approccio a Maria ha il mondo della Riforma? E quindi, a partire da Lutero, da Calvino, fino al dialogo contemporaneo. Che approccio a Maria ha il mondo della ortodossia? E che approccio a Maria ha il cattolicesimo? Che è la prima parte, ecco, così il vedere in sintesi come Maria è pensata e vissuta nella Riforma, nell'ortodossia, nel cattolicesimo. Cogliere proprio il nucleo di fondo con cui le confessioni cristiane avvicinano e leggono Maria. E ci accorgeremo che quelle che sono state ritenute le differenze, le separazioni, possono diventare differenze condivise e arricchenti. E questo è il cammino ecumenico. La differenza da divisiva può diventare messa in comunione e in comunicazione può diventare ricchezza. Per un discorso anche su Maria di unità sostanziale nella bellezza delle differenze. Questo richiede cammino. Questo richiede un cambio, una proprio di mente. Ecco, per cui ricordo da piccolo ancora, ecco, i protestanti erano quelli senza Maria e i cattolici erano quelli con Maria. Penso che ricordiate queste cose. Ora la Maria dei Vangeli è semplicemente di tutti. Ecco allora, e poi tutta la documentazione, ho raccolto la documentazione ufficiale e non ufficiale del secolo scorso su Maria. Tutti i documenti fatti tra cattolici, protestanti e ortodossi su Maria e donati alle chiese. E questa è una cosa, ed è un servizio da svolgere anche presso le chiese locali, questo servizio di far conoscere quanto è uscito ad esempio a livello ecumenico sulla figura di Maria. Si tratta di far crescere anche le parrocchie e di farle crescere nell'ordine della conoscenza. Della conoscenza. Ecco. E parliamo tanto di chiesa sinodale. Speriamo che il lavoro fatto da alcuni, accolto da altri, venga trasmesso da altri per la ricchezza comune. È una crescita sinodale comune, una ricchezza comune, ormai avviene a livello ecumenico. Per cui anche nelle parrocchie stare attenti se ci sono presenze ortodosse. Pensate oggi al mondo, dalla Romania, da tutto l'est, ecco, se ci sono presenze della Riforma, sono fratelli, sono sorelle. E bisogna cominciare, come dice Giovanni Paolo II nell'Orientale Lumen, bisogna cominciare, il primo passo dell'ecumenismo è la frequentazione. La frequentazione, dopo secoli, il frequentarsi, il conoscersi, il ridirci cristiani, anche se di confessione diversa. E dalla frequentazione si arriva alla conoscenza, la conoscenza di ciò che unifica nell'essenziale. E il terzo gradino, con questo cuore amico, con questa unità nell'essenziale, cercare di sciogliere i nodi che ancora rimangono, compreso ad esempio su alcuni aspetti il nodo di Maria. Ecco, allora bisogna, ecco, per vivere questo nuovo modo di essere Chiesa, ecco, rimeditare così. Formarci un cuore che sia davvero ecumenico. E io facevo scuola al Mariano, ecco, l'ora dopo c'era ad esempio una professoressa araba islamica che faceva Maria nel Corano. Sono tutti ponti di congiunzione. In un mondo dove si abbattono ponti e si creano muri. E quindi, ecco, come cristiani, ecco, aperti, quindi, ecco. E Maria poi apre al discorso anche generale sulla donna. E quindi questa apertura anche al mondo laico. Ecco, allora, scusatemi questa parentesi per dire come io in fondo poi anche così studiando ho sempre visto la figura di Maria. D'altronde è stata una delle, ve lo dico sorridendo, una delle condizioni della mia ordinazione. Quando mi dissero allora accetti di diventare, ma ero diacono, di diventare presbitero, sì, a un patto che possa spendere la mia vita a livello ecumenico. Mi hanno detto va bene. Ecco, quindi, ecco, accenno a questo. Detto questo, allora anche, ecco, Maria, come avvicinare questa figura? Poi lo vedremo punto a punto, ma innanzitutto, e questo lo si apprende anche a livello ecumenico, innanzitutto quando parliamo di Maria, di Miriam, di Mariam, di chi parliamo? parliamo di una giovane donna ebrea. Di una giovane donna ebrea. Verosimilmente appartenente alla categoria dei poveri di Yahweh, i poveri del Signore. Quella categoria di cui i Vangeli dell'infanzia sono pieni. Giuseppe, Simeone, Anna, Elisabetta, Zaccaria. Lo stesso Battista. Chi erano i poveri? I poveri del Signore erano quelli che aspettavano nella preghiera, in una vita conforme alla Torah, alla legge. Aspettavano la salvezza del Signore attraverso il dono del Messia. No. Quindi questa categoria, ecco così, presente in Israele, è trasversale a tutti i movimenti di Israele, che si chiamavano i poveri di Adonai, Yahweh, sapete, non si può pronunciare il nome, ecco, di Adonai, del Signore, Adonai vuol dire mio Signore, del Signore, aspettavano la salvezza del Signore. Nella mitezza, nella non violenza, nell'umiltà, aspettavano il Messia. Maria, Gioacchino d'Anda, secondo una tradizione apocrifa, facevano parte di questa tradizione. Basta pensare al Magnificat. Magnifica il suo Salvatore che ha guardato alla povertà della sua serva. È l'unico titolo che Maria dà di se stessa, serva del Signore. Ecco, quindi il primo riferimento biblico che la riguarda è in Galati 4:4 Paolo, dove parla del Signore, del Figlio di Dio, nato da donna, nato sotto la legge, Galati 4:4. Pensate, è il primo riferimento su Maria nel Nuovo Testamento scritto. Ma Paolo non mi dice neanche il nome. Si limita a dire nato da donna. E questo per Paolo è tuttavia decisivo. Decisivo. Il Figlio di Dio è umanamente identificato dalla nascita da donna. Il che vuol dire è vero o no? So se ecco, è vero uomo, veramente nato da donna. Questa affermazione a noi sembra talmente scontata, ma anche nella Chiesa primitiva vi era una corrente, ad esempio il docetismo, che vuol dire apparenza, il quale affermava non è degno di un figlio di Dio nascere da donna. Cioè, non è degno che il figlio di Dio assuma carne e sangue. umane, carne. Negavano l'incarnazione. Da Maria è nato un uomo apparente. Dio non può prendere carne. Così come in croce è morto un uomo apparente. Per noi sembra scontato, ma per chi ha una immagine di Dio, puro spirito, senza materia, immaginare che Dio assume nel Figlio Gesù, assume la condizione umana. E la condizione umana da che cosa è data qui in Paolo? Nato da donna, nato sotto la legge. Ora vedete, se stiamo attenti, noi abbiamo più principi che ci identificano. Il principio biologico. Il fatto che io sia nato da mia madre mi identifica. Sono figlio di. Ho una identificazione. Sono figlio di. E sono un figlio di che è vero che pensa, ma che pensa in un corpo. Biblicamente l'uomo è un corpo che pensa, che sente, che vuole, che desidera, che decide. Siamo un corpo. Tanto è vero che il cristianesimo non è, credo, la resurrezione dell'anima. Credo la resurrezione della carne. Carne, sarx, vuol dire carne fragile, vuol dire uomo fragile e mortale. Io, nato da donna, sono un uomo in carne ed ossa, fragile e mortale. Dire questo di Gesù vuol dire è un uomo in carne ed ossa, fragile e mortale. E il Verbo, dice Giovanni, si fece carne. Ecco allora Gesù, nato da donna, è un uomo fragile e mortale, in una carne fragile e mortale. Nato sotto la legge, noi siamo identificati dal principio genetico, figlio di, e siamo identificati dal principio culturale. Gesù è nato sotto la legge mosaica. Noi siamo nati sotto la legge che è, parlo soprattutto della Costituzione italiana, parlo del dato proprio costitutivo. E siamo nati in un mondo, ecco, sotto la legge dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948. Ciascuno di noi, ecco, è identificato dalla sua nascita, figlio di fragile e mortale, dalla legge. La legge mi orienta. La legge mi orienta. E anche quando ieri, ecco, vedendo, ho visto un ragazzo con una scritta "Sono senza leggi", io non ho avuto il tempo di dirglielo. Non è vero, tu hai una legge, quale? La tua. sono sons senza legge, il che vuol dire io sono legge a me stesso, che è una mentalità diffusa oggi. Ciascuno è legge a sé stesso. Nato da donna, nato sotto la legge. E la terza nascita, nato da spirito. Stato al Vangelo di Giovanni. Bisogna completare le nascite. Il nato da donna, il nato sotto la legge e il nato da spirito. E il nato, cioè, da quel soffio vitale che il risorto dona. E nasce il Figlio di Dio. Per cui ecco la nostra identità. Io, Figlio di, orientato così, sono un figlio amato da sempre da Dio, donato al tempo per amarlo come Dio mi ama in Cristo, amato per sempre. Questo è importante averlo, ecco, proprio, ecco, di Gesù, il quale è nato da spirito. Quel nato da Maria, quel nato da donna, quel nato sotto la legge è il nato da spirito, cioè il figlio di Maria, il figlio della legge e il figlio di Dio. Per cui, generato da sempre da Dio, inviato nel tempo da Dio ad amare, amato per sempre la risurrezione. Ecco che Maria, questo riferimento che per Paolo è importantissimo. Quando parliamo del Figlio di Dio, mai dimenticare che parliamo del Figlio nato da donna. È molto utile questo. Ecco, nato da donna, nato sotto la legge, veramente uomo. Un uomo però che vive alla luce dello Spirito. Maria inoltre fa parte del nucleo primitivo della Chiesa giudeo-cristiana. Atti 1.14. Sono questi elementi, sono frasette, ecco, ma che sono utili. Allora si riunirono, ecco, salirono la Pentecoste al piano superiore. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Taddeo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelote, e Giuda di Giacomo. Tutti questi, gli apostoli, erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Maria fa parte, ecco, che entra nella incarnazione nato da donna, quindi da lei nasce l'atteso Messia. Maria entra in un'altra nascita, quella della Chiesa a Gerusalemme, fa parte del nucleo primitivo della Chiesa giudeo-cristiana. Era presente con alcune donne. Per cui, ecco, la Chiesa nasce come insieme dei dodici, che se volete rappresentano il maschile, di Maria e delle donne, che se volete rappresentano il femminile. Sono ambedue presenti all'atto di nascita della Chiesa. Maria era presente, quindi faceva parte della Chiesa giudeo-cristiana. Altri dati che si danno di questa figura rari: madre di un figlio che per lei stessa è un grande interrogativo. Gesù per Maria è un figlio misterioso, è un mistero da decifrare. Pensate a alcuni passaggi rari, ma ci sono. Luca 2, 48-50. Dopo lo smarrimento di Gesù al Tempio, Maria e Giuseppe lo cercano. Al vederlo restano stupiti. E sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Sentite, mettetela come volete, è un riprovero. Ma so cosa da fare. C'hai la ecco. Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. So se è chiaro. È un rapporto madre-padre, figlio, dove bisogna accettare determinati atteggiamenti di un figlio che stupiscono, che creano angoscia, e dove bisogna accettare una risposta di un figlio che Maria e Giuseppe non lo capiscono. Questo rende Maria e Giuseppe umanissimi. L'ho compreso. E in Marco 3, 21, 25. Allora i suoi, sentito questo, quello che Gesù faceva, uscirono per andare a prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutti attorno era seduto alla folla e gli dissero: ecco tua madre, ecco ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. E quella donna che nella folla, che tra la folla dice a Gesù: beato il seno che ti ha allattato. Gesù cosa risponde? Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma cosa dice Elisabetta a Maria? Beata te perché hai creduto. E Sant'Agostino arriverà a dire: Maria ha innanzitutto partorito con l'udito, con l'atto di fede. E nella Chiesa queste cose vengono registrate semplicemente per dire che Maria è una giovane donna ebrea che aspettava, e forse anche di essere eletta a diventare la madre del Messia. e la madre di Gesù in un rapporto singolare con Gesù, data la singolarità di Gesù, che lei è chiamata a comprendere passo a passo. È il cammino di fede di Maria. Dunque, non una superdonna, non una semidea, semplicemente una donna credente. E diventa l'icona del come vivere un rapporto con Gesù non facile. Luca 2,19. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, parole e eventi, nel cuore e lì meditava. E in Israele, l'atteggiamento del saggio. Saggio è colui che in estrema onestà sa fare domande a Dio. Perché? Leggete il Salmo, è pieno. Perché? Perché? E Dio elogia Giobbe, che è il saggio che sa fare domande e sa anche dire a Dio: in questo non ti capisco. Ecco allora il diventare il saggio in Israele. Maria è saggia, fa domande al figlio, gli fa domande. Compresa la grande domanda di Cana: non hanno vino. E anche lì la risposta di Gesù: che c'è fra me e te, o donna? È il Padre che stabilisce quello che devo fare. Devo occuparmi delle cose del Padre. Maria fa domande al figlio. Uno, Maria ammette: in questo momento non capisco. Cosa fa il saggio di Israele? Terzo, quando non capisco, conservo la domanda e la risposta nel cuore. Nel cuore. Vuol dire che devo meditare. Conservava le cose nel cuore, le meditava. I medievali usano l'espressione le ruminava, come le mucche, costando lì mezza giornata, ecco, su una zolla di terra. Ruminava, pensava. E il saggio è colui che dice: conservo le cose, le penso, le medito, le collego. Verrà il tempo che capirò. Verrà il tempo che capirò. La pazienza nell'attesa del capire quello che al momento è di difficile intelligenza. E anche per Maria arriva il tempo che capirà. Quando è che lo ritrova al Tempio? Il terzo giorno. Ma che cos'è il terzo giorno? È il giorno della resurrezione. a partire dalla resurrezione, a Maria, che è già poi lo vedremo sotto la croce, no? A partire dalla resurrezione, Maria capisce. Il processo della fede diventa una fede veggente. Voi mi capite, mi guardo in cielo, dire questo per me non è sminuire Maria, ma è farne di lei, e ci ritorneremo sopra, un esemplare del nostro cammino di fede. Ma questo è molto umano, questo è molto umano, e voi come coppie questo lo potete raccontare, come io posso raccontare la piccola esperienza della mia comunità. Ci sono dei momenti in cui uno chiede all'altro: perché fai questo? In cui uno non capisce la risposta che dà l'altro. Che fare? È il tempo del silenzio, cioè è il tempo del raccogliere nel cuore. È il tempo del ruminare, del meditare. È il tempo dell'attesa. Aspetto che le cose diventino chiare. È il tempo della gioia, il Magnificat, quando qualcosa si chiarifica. È saggezza questo. Ecco perché, a mio parere, oggi c'è una carenza di saggezza. Io lo vedo anche nelle giovani coppie, l'assenza di saggezza sta nel fatto che sovente, di fronte alle prime difficoltà, si chiude un rapporto. Non so se vi spiego, e credo che credo che ogni età ha da dare la sua esperienza, e credo che il compito dell'anziano è di invitare alla saggezza. Allora anche il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con Gesù è fatto di interrogativi, è fatto di risposte anche evangeliche che a volte sono dure, di difficile lettura e comprensione. È difficile sta parola, quante volte lo leggiamo, ecco. È fatto di attesa, di meditazione. Conservo nel cuore le parole che sono perle preziose, quelle chiare e belle, quelle che non capisco, capirò e aspetto il tempo. Nel frattempo cammino la mia vita come Maria la cammina fianco a fianco di Gesù. Tant'è vero che anche Gesù, che assume questo aspetto di libertà nei confronti di suo padre e di sua madre, anche di Gesù si dice, anche lui obbedisce alla verità dell'uomo, ritorna con essi ed era ad essi sottomesso. Vive l'obbedienza della legge umana. La legge umana è questa: c'è sempre qualcuno o qualcosa che ti danno un orientamento. Ho voluto dire questo, ecco, di chi parliamo, ecco, di questa realtà. Ecco. Cioè, io ho un po' paura, lo dico questo, perché a forza di abbellire Maria rischiamo di rovinarla, perché ne facciamo una realtà non vera, non umana. Questa è la bellezza di Maria, umanissima, con tutti gli interrogativi umani, con le difficoltà di rapporti che si possono avere con un figlio, insomma, come il come gestire il conflitto. Una Maria, inoltre, che fa parte della Chiesa primitiva, e la Chiesa primitiva comincia a rifletterci, ma questa è la madre di Gesù. Una madre che la Chiesa primitiva ha imparato ad accogliere come dono. E questo vale per la Chiesa di ieri, di oggi e di domani. Leggiamo Giovanni 19, 25 e 27. Poi ritorneremo su questi temi, ma stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Giovanni, il discepolo amato, che è l'immagine della Chiesa come insieme dei discepoli amati. Che cos'è la Chiesa in Giovanni? La Chiesa in Giovanni è l'assemblea dei discepoli e delle discepole amate, amate. Per cui lui poteva dare questa definizione. Se gli domandavano: ma chi siete voi? Noi siamo l'insieme degli amati, delle amate, da parte di Gesù. Allora, Gesù in croce, ecco il testamento di Gesù. Gesù in croce, al discepolo amato, immagine della Chiesa amata, di tutti i luoghi e di tutti i tempi, in dono dona sua madre. Discepolo amato, Chiesa amata, al tuo interno abbi sempre mia madre come tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua, in ecclesia della Chiesa, tra le sue cose più care. E a questa madre dice: a te dono il discepolo amato. Quindi ecco la Chiesa, l'insieme dei discepoli amati, un insieme con Maria. Con Maria come madre. Ora, madre, non a caso la chiama donna, e questo è il linguaggio biblico, ecco, che donna, Eva, la madre dei viventi, a voler dire Maria, sì, alla Chiesa una presenza materna, che vuol dire una presenza vivificante. Sia alla Chiesa una presenza che dà vita. Sia alla Chiesa una presenza che le dà vita, che la vivifica. Chiesa, accoglila. Così. E Maria diventa l'immagine della Chiesa. Chiesa, tu devi poi diventare madre alla maniera di Maria. Chiesa, ricordati di una cosa. Il Padre, per il Figlio, nello Spirito, ti dona all'umanità. Ti dona all'umanità perché tu sia apportatrice di vita alla umanità. Il nostro Dio è costitutivamente l'antimale e l'antimorte. Non è il Dio dei morti, ma dei vivi. È costitutivamente. Allora il Padre dona il Figlio. Che cosa è venuto a fare il Figlio in Giovanni? È venuto a donare la vita. La vita. E il Figlio vuole continuare a donare la vita attraverso la Chiesa. Siate nella compagnia degli uomini i portatori di vita. In fondo, la Bibbia non ha paura di questi linguaggi, in fondo dice siate donna. Siate madre. E la Chiesa al femminile. È la Chiesa femminile. Tant'è vero che l'immagine della Chiesa non è né Pietro, né Paolo, né Giovanni. L'immagine della Chiesa è Maria. Maria, nella Chiesa, ricorda alla Chiesa la sua vocazione. Partorisci vita, genera vita. E si genera vita, Maria lo fa in tre modi. Intercedendo. La preghiera di intercessione è un atto di vita. Non hanno più vino. Non hanno più vino. Maria vede. Non hanno più vino. E noi possiamo proseguire con tutto il Vangelo di Giovanni. Non hanno più vino. Lo Spirito. Non hanno più acqua. La Samaritana. Non hanno più pane. Il capitolo sesto. La moltiplicazione. Non hanno più luce. Il cieco nato. Non hanno più vita. La morte di razza. Maria vede, ha compassione, non hanno più, e intercede. Questo lo dico anche perché, e mi rimprovero, bisogna stare attenti, nei confronti della Chiesa e nei confronti del mondo. Lamentarsi va bene. Due minuti. Intercedere va meglio. Non so se mi capite come. Intercedere. Non hanno più vino. Fai qualcosa. Che poi vuol dire che tutte le volte che noi diciamo a Dio fai qualcosa, Dio dice d'accordo. Insieme, attraverso di te, noi facciamo un passo verso Dio, intercedendo, non hanno più vino. Quindi, ecco allora, il dare vita attraverso la preghiera di intercessione, attraverso l'orientamento. Giovanni 2,5. Fate quello che vi dirà. Noi diamo vita come Chiesa intercedendo, orientando. Non privare la vita della parola del Vangelo. Cosa annuncio al mondo? Cosa racconto al mondo? Racconto la buona notizia del Vangelo, la dolce musica del Vangelo, il peso leggero e dolce del Vangelo. Da vita. Le parole di Gesù sono vita, da vita. Il Vangelo da vita, da forma, genera. La parola genera, fa del nato da donna, del nato sotto la legge, la parola lo genera a figlio amato da Dio. Lo genera a fratello e sorella, inviato, inviata alla terra, ad amarla come Dio ci ama in Cristo. Lo genera la parola a custode dell'universo. Che ne hai fatto del giardino? Il disastro ecologico. Che ne hai fatto? Lo genera a erede della vita eterna. Se figli e figlie, siamo anche eredi. Come edifico la vita? Come genero vita io? Intercedendo, orientando. Noi abbiamo da dare al mondo che cosa? La nostra preghiera di intercessione e il Vangelo. E mio padre me lo insegnava sempre, lo raccontavo prima, ero piccolo, attenzione. Ai preti mi diceva, impara il Vangelo, non andare a chiedergli per chi votare. Scusatemi, ma adesso sono le cose. Per dire come in fondo anche i semplici e i nostri anziani avevano una loro grande saggezza. Sapevano pesare. Ecco allora questo come, e terzo, come edifichiamo la vita? Illustrando, cioè edifichiamo la vita attraverso l'illustrazione, la testimonianza di una vita che vale la pena di essere vissuta. Ma guarda come vivono. E la vita che noi dobbiamo vivere e che il mondo attende da noi è questa. Una vita filiale in rapporto a Dio, senza paura. Una vita fraterna in rapporto al fratello e alla sorella. Amatevi come io vi ho amati. Una vita custode nei confronti del creato, che è la casa comune che ci ospita, che è la tavola comune che ci nutre, che è il libro comune che ci ammaestra. Ho imparato più dai libri, dai boschi, che dai libri, diceva San Bernardo. Una vita erede nei confronti della vita eterna. Ecco come edifichiamo la vita. Quel fazzolettino di terra dove abitiamo, non priviamolo di questa testimonianza come persone, come famiglie, come comunità. Quel frammento di vita filiale, fraterna, custode, erede. Questo è edificare la dare vita. Ecco allora quello che ci insegna questa donna di nome Maria. Questa donna di nome Maria, Dio l'ha donata alla sua Chiesa, il discepolo amato, perché il discepolo amato impari da lei a come vivere la maternità, cioè la edificazione della vita. Intercedendo, orientando, vivendo a immagine e somiglianza del Cristo, il figlio, il fratello, il custode, l'erede. Ecco, avere Maria davanti a sé vuol dire vedere in lei l'immagine della Chiesa. L'immagine della Chiesa. La prese con sé tra le cose più care. E questa è la visione? Voi ditemi se io mi prendo troppo tempo, ecco. Poi concludo. E questa è la visione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il capitolo ottavo della Lumen Gentium, della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, dove dice: è giunto il momento di riacquisire questo antico approccio alla figura di Maria, e usa due termini in latino, typus et exemplar. Maria come tipo esemplificativo del dover essere della Chiesa. La Chiesa si legga come dono di Dio all'umanità. Dia vita all'umanità, apporti vita all'umano, a questa storia, che è una storia di morte. Porta vita dentro questa storia di morte. Impara da Maria, e siamo introdotti all'incontro di oggi, impara da Maria, la donna del sì. Impara da Maria. Impara da Maria a dare vita, a non togliere vita a nessuno. Non essere no a nessuno. Quando sei no a Dio, scusatemi, tu gli togli vita. Quando sei no all'altro, amico o nemico, maschio o femmina, ebreo o cristiano, musulmano o non credente, quando sei no all'altro, tu gli togli vita. Quando sei no al creato, tu gli togli vita. Quando sei no alla vita eterna, tu togli la vita. Allora, Maria ti è data come tipo, come esemplare. Impara da lei. Il sì e non il no. Lei che è diventata l'alleata di Dio. Dio in Cristo è solo sì. La seconda lettera ai Corinti, del capitolo 1:20. Gesù non è stato sì sì e no no, è stato solo sì. È in lui il sì di Dio. Dio è sì alla vita dell'uomo. Una vita bella, piena, filiale, fraterna, custode, erede. Dio è sì all'esplosione della vita dell'uomo. Cristo è il sì fatto carne, Maria è la discepola, l'alleata del Padre e del Figlio nello Spirito. Maria è l'immagine dell'essere della Chiesa. La Chiesa sia sì a Dio, all'uomo, al creato, all'eterno. Sia no al diavolo. Dia ballo, colui che divide. Che cos'è il diavolo? Chi è il diavolo? è colui che divide da Dio, dall'uomo, dall'altro, dal creato e dall'eterno. Ecco che abbiamo preso con noi. Conclusione. Ma Maria diventa anche una cosa seria allora, perché non vuole da noi, non fraintendete, non vuole da noi tanta devozione. Vuole che vedendo lei, noi vediamo come noi dobbiamo essere. Come lei. È molto facile chiedermi mille grazie e fare quel che si vuole. L'unica cosa, sappiate che innanzitutto vi sono stata donata per questo, per essere esempio di dono, di vita. Allora Maria diventa, ci è stata donata perché guardando lei noi vediamo innanzitutto una cosa, come Dio sta davanti all'uomo. Noi abbiamo questa domanda. Dio come sta davanti a me? Noi a volte abbiamo paura, non sappiamo come sta davanti a me. Ecco allora che Gesù in croce dice, discepolo amato, ti do mia madre, guardala bene, come Dio sta davanti a lei, sta davanti a te. Come sta davanti a lei? Oggi vedremo il testo dell'Annunciazione.